Di chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, Francesco non è ancora arrivato, però dubito che arrivi perché fa c'è una vera e propria tormenta di neve. Se arriverà, boh, arriverà in ritardo, ma io spero che addirittura non sia neanche partito a sto punto. Sull'autostrada c'erano almeno 3 centimetri di neve. Fin quasi a Padova, per cui è stato pericolosissimo anche ad arrivare. Non so come sia lassù o da dove abbia cominciato a nevicare. Bene, vi ricordo che comunque sono Claudio Simeoni, mi indirizzo in piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, la trasmissione di oggi. Cominceremo a parlare del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana, riprenderemo alcuni pezzi e alcuni passi. Prima di cominciare la trasmissione, vi ricordo che il giorno 20, venerdì 21 dicembre c'è il 13° dibattito sulla via occidentale della conoscenza proprio del paganesimo politeista, cioè parleremo dello scetticismo. Con lo scetticismo siamo entrati col secondo dibattito all'interno del sistema sociale e cominciamo a affrontare il sistema sociale. Naturalmente, se uno una via della stregoneria dice affrontiamo il sistema sociale, non dà una verità, cioè, ma fornisce dei mezzi e degli input, delle informazioni, dei fenomeni con cui guardare il mondo e mettersi nelle migliori condizioni possibile per afferrare i fenomeni del mondo. Ricordatevi sempre questo, cioè la stregoneria a questo tipo di pratiche non dà mai una verità, non dice mai tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro, ma i dibattiti di stregoneria servono per fornire degli strumenti che siano utili alle persone per affrontare il mondo, affrontare la vita. Bene. E per cui l'appuntamento è per venerdì 21 dicembre a Marostica, via Montello 66. Vi ricordo che via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Il 13° dibattito è lo scetticismo e ci ritroviamo tutti in via Montello 66 per dopo arrivare alla sala del dibattiti. Pertanto appuntamento dalle 20:15 alle 20:40 a Marostica, via Montello 66. Affronteremo lo scetticismo come modo dell'uomo di guardare il mondo. Boh, detto questo, passiamo all'argomento di oggi. Vi ricordo un'altra cosetta, visto Francesco non c'è, che su internet trovate sempre tutto, nel senso che tutto quello che noi facciamo lo linkiamo su internet. E lo possiamo far girare. In questo momento nei gruppi di discussione sto mandando, anche se in questi ultimi giorni ho un po' rallentato, ma comunque dopo riprendo e vi dirò anche perché ho rallentato, sto mandando il commento agli inni orfici. Gli inni orfici, che erano degli inni dei neoplatonici, ma ancora del paganesimo, cioè il passaggio fra il vecchio paganesimo e il nuovo paganesimo, e cioè fra il paganesimo più antico, diciamo così, e il paganesimo filosofico tardo, quello che si scontra già col cattolicesimo. Bene, gli inni orfici, che sono delle invocazioni agli dèi, delle evocazioni esattamente. Bene, stiamo commentandoli uno a uno e i commenti vengono mandati. Sono circa un'ottantina, circa un'ottantina, ai quali poi bisogna aggiungerne uno che prenderò anche dagli inni omerici, perché uno degli inni omerici, che è considerato come inno omerico, in realtà non è Ares, non è un inno omerico, ma è un inno orfico. Purtroppo, quando hanno fatto le compilation, hanno fatto un po' di confusione. Me l'ha fatto notare mia figlia questo, e in effetti ha perfettamente ragione. E questi commenti li sto mandando sui gruppi di discussione. Naturalmente nei gruppi di discussione mandiamo anche altre piccole cose che vanno, vengono, con piccoli dibattiti, cioè niente di particolare, però e i gruppi di discussione ormai sono vari, abbiamo dovuto diversificare anche i gruppi di discussione per portare avanti tipologie progettuali diverse, però grosso modo diciamo così che quasi tutti i gruppi di discussione hanno gli stessi quasi gli stessi pezzi, diciamo così, anche se dopo prendono altre vie. Un'altra cosa che mi ha impegnato ultimamente è stato la scrittura di un commentario a quello che sono i principi del buddismo, cioè i principi fondamentali del buddismo. Perché questo? Perché molte persone ormai ritengono che ci siano delle analogie, delle assonanze fra quello che noi proponiamo e quello che è il buddismo. In realtà, a mio avviso, esistono delle assonanze perché l'uomo ha due braccia e due gambe, ma secondo me la visione della vita è diversa, anche perché, bene o male, quella che è l'elaborazione del buddismo si colloca circa oltre 2000 anni fa, mentre invece quello che è la definizione del paganesimo moderno si colloca oggi. Per cui la visione sulla quale le filosofie vengono a innestarsi è assolutamente diversa. Non esistono paragoni fra i due, anche se, torno a ripetere, comunque il buddismo è una via, cioè è una strada attraverso la quale l'individuo si sottrae da quelle che sono le cose peggiori, le coercizioni peggiori di un sistema sociale. Mentre invece il cristianesimo, il cattolicesimo non è una strada, è proprio un modo nato fin dall'inizio per impossessarsi degli esseri umani. Ebbene, proprio partendo da questo, e questo qua, l'analisi di questi testi mi hanno impegnato moltissimo, sto dando l'ultima sistemata e dopo non so se li metterò in internet o se prima di tutto li manderò chiaramente a quelle persone che mi hanno dato l'input per fare il lavoro e loro lo riceveranno per primo questo pezzo, e dopo non so se li metterò in internet o se ne farò un libretto da distribuire o cosa farò, non so esattamente ancora. Sta di fatto che è venuto fuori un piccolo libro come lavoro finale e secondo il mio punto di vista è anche piuttosto interessante, anche perché a noi come pagani politeisti ci mancava questo tipo di relazione, questo tipo di confronto, che bene o male è un confronto sulle idee, cioè è un confronto su delle preposizioni, è un confronto come modo di affrontare la vita, mentre invece questo non si può fare col cristianesimo, perché il cristianesimo è un modo per saccheggiare gli uomini, è un modo per distruggere gli uomini. Ebbene, proprio partendo da questo, oggi, dal momento che non c'è Francesco, parlerò dei farisei e la tradizione. In pratica passerò al secondo capitolo del Gesù di Nazareth e i farisei, perché è il più lungo, è il più complesso, e non essendoci Francesco occuperò una quantità maggiore di posto. Allora, i farisei e la tradizione. Allora alcuni scribi e farisei venuti da Gerusalemme, vi ricordo che sto leggendovi dei Vangeli, non ho il riferimento ma è la riscrittura letterale. Allora alcuni scribi e farisei venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti non si lavano le mani quando mangiano il pane». Egli rispose loro: «Perché anche voi trasgredite il comandamento di Dio per la vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora il padre e la madre, come pure chi maledirà il padre e la madre si è punito con la morte. Invece voi dite: colui che dice al padre e alla madre è una cosa offerta, quanto di utile potresti avere da me, non è obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Così con la vostra tradizione voi annullate la parola di Dio, ipocriti. Ben profetò il poeta Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano essi mi onorano, insegnando dottrine che sono solo precetti umani. E chiamatasi la folla disse: ascoltate e comprendete, non quello che entra per la bocca contamina l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca questo contamina l'uomo. Allora i discepoli avvicinatesi gli dissero: «Sai che i farisei, udita la tua parola, si sono scandalizzati?» E gli rispose: «Ogni pianta che non avrà piantato il Padre mio celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Ma se un cieco guida un cieco, ambedue vanno a finire in una fossa». Pietro allora prese a dirgli: «Spiegaci questa parabola». Egli rispose: «Anche voi siete ancora senza intelletto, non capite che quanto entra per la bocca passa nel ventre e va a finire nel cesso? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è questo che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono i cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le fornicazioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste cose contaminano l'uomo, ma mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo». E questa imbecillità che vi ho appena letto l'ho presa dai Vangeli ufficiali. Commento: i farisei e la tradizione. Secondo l'Evangelista, alcuni farisei sarebbe... Vi ricordo una cosa, che Erodoto, quando andò in Egitto, quello che vide, si stupì immensamente. Pensate, scriveva: gli egiziani usano lavare le ciotole tutte le volte prima dei pasti, 2 o 3 volte al giorno. E addirittura, pensate cosa fanno gli egiziani, fanno le feci in casa e vanno a mangiare fuori all'aperto. Come se oggi noi non lo facessimo normalmente, insomma, usare la casa per i nostri bisogni, per i nostri stati di intimità, e magari mangiare anche in pubblico, in un ristorante, all'aperto, insomma. Cioè, ed Erodoto era allucinato da queste usanze, e specialmente fu allucinato per il fatto che gli egiziani facevano un bagno al giorno, cioè ogni giorno si facevano un bagno, e che questo lo sconvolgeva. Secondo l'Evangelista, alcuni farisei sarebbero venuti direttamente da Gerusalemme per chiedere a Gesù perché i suoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi. Così all'improvviso, senza nessuna ragione, alcuni farisei fanno un viaggio per chiedere a Gesù perché i suoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi. O la cosa è talmente importante da sconvolgere la comunità palestinese, o l'Evangelista omette particolari molto importanti. Omissione che, notata da Luca, verrà completata inserendo le affermazioni di Gesù, modificandole, come vedremo in seguito, durante un invito a pranzo offerto da un fariseo. A Gesù non interessano le tradizioni, interessa colpevolizzare l'astante, chiunque gli sia. Secondo la logica di Gesù, chi commette un reato non è colpevole se l'accusatore commette un reato a sua volta. Il fatto che qualcuno sia colpevole di qualche mancanza è colpevole di quella mancanza anche se l'accusatore è responsabile a sua volta di mancanze. La mancanza, il reato se vogliamo, è tale in sé e non può essere misurato dall'onestà dell'accusatore. Semmai, se l'accusatore commette un reato che innesta una reazione, è colpevole di provocazione, in quanto il secondo è la risultante del primo, ma questo non toglie che la mancanza sia tale nella misura in cui non è legittima difesa. Vi ricordo che i cristiani sono assassini perché hanno commesso degli assassini, e non possono nascondere dietro altri che assassinavano a loro volta. I cristiani sono assassini perché hanno commesso degli assassini, e basta. E la mancanza degli apostoli non è elemento di legittima difesa, è una trasgressione finalizzata al disprezzo della società palestinese che i cristiani vogliono distruggere per appropriarsene, imponendo le loro tradizioni. A Roma i cristiani agiranno esattamente nello stesso modo. Essi si estrarranno dalla società romana. Essi non sono romani, essi non sono di questo o di quell'etnia, essi vogliono appropriarsi di tutte le etnie, pertanto devono distruggere le tradizioni romane. Non dicono a Roma: ci siamo anche noi. Dicono a Roma: mettiti in ginocchio davanti a noi. Con Alarico, vi ricordo che Alarico era cristiano ariano e provocato sistematicamente attraverso inadempienze di ogni trattato da parte dei cristiani di Ravenna e Roma, porteranno a termine la distruzione della società romana, provocando la miseria nella quale imporranno il loro Dio. Gesù non dice: voi sbagliate, ma dice: anche voi sbagliate. Dunque Gesù ammette il suo impegno a distruggere la tradizione e non lo fa per sostituirla con qualche cosa di diverso, ma giustifica la sua trasgressione col fatto che anche i farisei trasgrediscono il comandamento che per la loro tradizione. Il comandamento a cui Gesù si riferisce è quello che impone di onorare il padre e la madre. Gesù afferma: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare la pace, non la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi stessi familiari. Dunque, l'obiettivo di Gesù non era quello di riaffermare la validità di un comandamento divino, ma il puro e semplice dominio. Egli doveva imporsi accusando chi lo stava accusando. Egli voleva dimostrare che le accuse venivano da persone che non rispettavano le tradizioni, dimenticando che nulla toglieva alle sue trasgressioni delle tradizioni. A Gesù non importava nulla di onorare il padre e la madre. In Marco leggiamo: intanto giungono sua madre e i suoi fratelli, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Ora una gran folla sedeva intorno a lui e gli dicono: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là, fuori, e ti cercano. Ma egli, rispondendo loro, disse: chi sono mia madre e mio padre, e mia madre e i miei fratelli? Gesù dunque rinnega sua madre, a meno che questa non si sottometta al suo imperio. Non è forse questo rinnegare? Gesù e gli evangelisti sono in malafede. In realtà, di questa parte del Vangelo è l'attacco all'elaborazione tradizionale costruita dai farisei. Costoro hanno tentato di elaborare una struttura attraverso la quale conservare il sapere sviluppatosi in Palestina, distinguendolo dall'arrivo di nuove forme filosofiche e di pensiero provenienti dalla Grecia e dall'Oriente. I farisei hanno tentato di costruire un corpus dottrinale con quanto sapevano e di quel sapere costituivano la base della loro esistenza. Magari era criticabile e pedante, ma era quanto avevano, e da quello che avevano cercavano di costruire il futuro, per quanto discutibile a me appare. In ogni caso era il loro futuro. Di questo futuro Gesù vuole appropriarsi, distruggere le loro basi di sviluppo attraverso la distruzione delle loro tradizioni per imporre le proprie folle esternazioni. A Gesù non interessa soltanto l'adesione, ma la sottomissione totale dell'individuo. Per questo motivo egli cita Isaia, in quanto gli fa comodo identificare se stesso col Dio cui tutti gli esseri umani dovevano sottomettersi. Certamente davanti al terrore col quale la Chiesa cristiana impone il suo credo, la maggior parte degli esseri umani è costretta a proferire parole di elogio, pur disprezzando con tutto il cuore il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo che si spaccia per figlio di Dio. Contestando le tradizioni dei farisei, Gesù afferma che quello che contamina l'uomo non è quanto entra nella bocca, ma quanto dalla bocca esce. Gesù usa il momento, la situazione, per imporre quanto egli dice. E siccome egli lo dice in quanto volere di Dio suo padre, ogni volta che qualcuno critica quanto dice, ai suoi occhi si maledice e questo lo contamina. Egli ignora ogni singola regola di igiene, ma peggio ancora, egli attacca ogni regola di igiene per costruire la miseria. C'è un filo nero che lega il mito delle guarigioni miracolose con la distruzione della conoscenza e la rimozione delle cause che inducono le malattie. In tutti i popoli antichi vigevano una serie di regole attraverso le quali limitare il diffondersi di malattie. Queste regole sono insopportabili per Gesù, in quanto la costruzione della miseria è il suo obiettivo. Soltanto nella miseria fisica e morale i cristiani possono proporre il loro Dio come solutore dei mali da loro stessi provocati. Hanno ben ragione i farisei a scandalizzarsi. Se nel sistema sociale in cui vivono alcune persone non seguono le norme igieniche, anche a quei tempi era ancora più importante la prevenzione, mancando una medicina strutturata, inducono malattie all'intero corpo sociale. È come se al giorno d'oggi i rapporti sessuali con estranei e occasionali venissero senza protezione e preservativo. L'AIDS si propagherebbe ben più velocemente all'interno dell'intero corpo sociale e la giurisprudenza dovrebbe perseguire chi, a conoscenza del pericolo che induce, non assume protezioni adeguate. Ed è proprio in risposta al dettame di Gesù che la Chiesa Cattolica osteggia l'uso l'uso del preservativo e predica l'astensione per provocare fobie sessuali all'interno del corpo sociale, attraverso le quali diffondere l'immagine del proprio Dio assassino. I farisei hanno ragione a scandalizzarsi. Distruggere la tradizione significa distruggere le relazioni che quel popolo ha costruito fra sé e il mondo circostante. Questa necessità di distruggere la relazione intercorrente fra gli esseri umani e il mondo circostante diventerà una costante nella storia del fare della Chiesa Cattolica, che sarà sempre impegnata a distruggere la tradizione di ogni popolo al fine di costruire miseria e spacciare il proprio Dio assassino. La costruzione della miseria materiale e morale è sempre stato l'obiettivo dei missionari cristiani, che sono sempre accorsi in aiuto a sostegno degli eserciti colonialisti europei, guidando la distruzione dei popoli. Solo le piante piantate da Dio suo Padre attecchiranno, le altre saranno sradicate. Ma Dio suo Padre non è il creatore dell'universo, e il creatore dell'universo è parto della sua fantasia. Nella realtà è circondato da esseri umani pensanti, e questi gli impediscono di dire «il mondo è mio», senza ricevere qualche centinaia di pernacchie. Gli altri sono ciechi, non lui, che mettendosi in ginocchio non è in grado di vedere la conoscenza e la consapevolezza che cresce attorno. Certo, i ciechi nella vita che conduce alla miseria vengono spinti, non la scelgono mai per libera scelta. E Gesù e i suoi seguaci sanno bene come spingerli. Gesù spiega quanto dice, ma nella spiegazione omette di dire che ciò che contamina l'uomo è il suo non mettersi in ginocchio davanti a lui e di non riconoscerlo come figlio del Dio padrone. Egli nella sua pazzia non vede i bimbi nascere, non li vede crescere, diventare uomini e donne, non vede la loro lotta per la vita, non vede la loro volontà uscire da ogni poro, non vede le loro tristezze, le loro gioie, non vede il loro cammino, a volte veloce e a volte lento e pesante verso la loro trasformazione. Non vede la sofferenza delle donne, Gesù è cieco. Nella sua cecità accusa gli uomini di cattivi pensieri, di omicidi, di adulterio, di furto, di fornicazione, di false testimonianze, di bestemmie. Egli dimentica il loro divenuto, dimentica la loro lotta per la vita, dimentica la vuotezza delle sue accuse. Ciò che egli cita non sono reati, sono atti della vita. Perché non ha detto stupro? Tant'è che la Chiesa Cattolica è sempre stata molto tollerante, spesso giuridicamente ammessa dalla violenza allo stupro, dall'appropriazione alla falsa testimonianza, all'omicidio e alla strage. Ricordiamo che Paolo di Tarso giustifica la menzogna pur di far la gloria di Dio. Quando tutto questo veniva messo in atto dai padroni degli schiavi, mentre è sempre stato feroce quando gli schiavi commettevano cose anche molto inferiori, obbedendo alla necessità di riconcorrere la libertà che qualcuno aveva rapinato loro. Questo è anche il volere di Gesù, in quanto secondo lui c'è sempre qualcuno che si prende la parte migliore della vita e lui vuole rapinarla agli uomini. Adesso, questo passo che abbiamo appena commentato i Vangeli, vediamo come è stato applicato nella storia. Ebbene, nella storia lo associamo a un pezzo dalle religioni dell'età del colonialismo e del neocolonialismo a cura di Puech. Ricordo che la storia delle religioni di Puech e tutti i collaboratori è forse il più grosso trattato delle religioni, di storia delle religioni che esista al mondo, penso, perché è un lavoro eccezionale. Bene, da quel libro traiamo il diritto religioso dei pueblos. La culturazione, più che derivare da una colonizzazione massiccia, fu frutto di un tentativo missionario, dato che fra le tribù pueblos la religione ha un ruolo centrale e qualunque tentativo di cercare di distruggerla era per forza destinato a suscitare un'opposizione. Le tribù pueblos, relativamente pacifiche, stabilitesi nei villaggi agricoli, avevano accolto bene gli spagnoli. Agli inizi erano felici di poter approfittare del loro appoggio contro le tribù selvagge e predatrici degli Apache. ma i Pueblos avevano una religione molto fervida, molto istituzionalizzata e modellata sulla necessità di ottenere magicamente la pioggia per il loro mais, e si resero ben presto conto che i sacerdoti spagnoli si davano da fare per sradicare tutti questi riti sacri ed indispensabili, per rimpiazzarli con una credenza nuova ed estranea in un dio assassinato che veniva mangiato, ma che non aveva nessun potere speciale per far cadere la pioggia. La nuova religione rappresentava una minaccia per i rituali della pioggia, che li preservavano dall'angoscia, per cui le loro reazioni assunsero inevitabilmente un carattere clandestino ed esplosivo. Nel 1690, tra Itewa è una parte dei Pueblos, comparve un medicine man di nome Popé. Diceva di essere di ritorno dall'estremo nord, dove aveva visitato il mitico lago Shipapu, il luogo d'origine dei Tewa, dove ritornavano gli spiriti dei morti. Grazie al suo intervento si verificarono grandi miracoli. Gli spiriti Kachina, emersi dall'acqua sacra, si aprirono rapidamente un varco sottoterra e riapparvero nei santuari sotterranei Kiva in forma di fuoco, per proclamare alle genti quanto già si aspettavano di sentire, cioè di ribellarsi contro gli odiati spagnoli. Corde annodate di fibra di yucca vennero spedite come messaggio a tutti i pueblos dei dintorni. Vi ricordo che un modo di scrivere, un modo di fare i messaggi, era quello di usare i nodi. È una scrittura che non è mai stata capita, credo, comunque questo era il modo di scrivere dei messaggi. Di yucca vennero spedite come messaggio a tutti i pueblos dei dintorni. Il capo doveva sciogliere ogni giorno un nodo fino al momento in cui le tribù Pueblos si sarebbero rivoltate contemporaneamente. Nell'agosto del 1690 scoppiò improvvisa l'insurrezione da Pecos a Zuni fino alle lontane Mesas, pianure degli Hopi. Soldati e sacerdoti spagnoli vennero massacrati e furono costretti a fuggire prima a Santa Fe, poi a El Paso. In ottobre non c'era più un solo spagnolo vivo in tutto il Nuovo Messico. Nei due secoli successivi i bianchi non riuscirono a resistere al desiderio di ritornare in quelle zone semiaride, ma i Pueblos continuarono a praticare i riti che ritengono indispensabili per far cadere la pioggia, benché le cerimonie solenni siano oggi degenerate in spettacoli per turisti. Questo è ciò che ci racconta Puek. In pratica, i preti missionari avevano un solo compito: distruggere la religiosità dei Pueblos e distruggerlo con le armi, e l'hanno pagata dopo i Pueblos, perché questa è l'unica rivolta che è stata fatta dagli indiani Pueblos, e pagarono molto caramente quella rivolta. Bene, adesso avviciniamo il commento "I farisei e la tradizione" che abbiamo letto prima con "Il diritto religioso dei Pueblos". Nel 1600 i missionari cristiani decisero di evangelizzare i Pueblos. I missionari cristiani obbedivano ad uno schema operativo già da tempo collaudato. Il fine dei missionari cristiani era quello di rendere i Pueblos sottomessi ed obbedienti al macellaio di Sodoma e Gomorra, per poi utilizzarli come bestiame da lavoro e merce di pressione sociale con cui agire per ampliare il potere dei cristiani, rendendo più violenta ed assoluta l'imposizione della loro morale, estendendola all'intero corpo sociale. Il progetto dei missionari cristiani, di qualunque tipo e qualunque sia il fine che paventavano, è sempre stato quello di distruggere le relazioni fra gli esseri umani e il loro circostante, per sostituirlo col vuoto, la disperazione e la miseria prodotta dalla distruzione della cultura, sostituendola poi col macellaio di Sodoma e Gomorra, spacciandolo per misericordioso nei confronti di chi loro stessi hanno trasformato in derelitti. I missionari cristiani appaiono nel progetto di distruzione di una cultura in momenti e forme diverse. La prima forma è quella del missionario cristiano che distrugge la cultura per costruire la miseria. La seconda forma è quella del missionario cristiano che coltiva la miseria con azioni che tendono a trasformare la miseria stessa in stato cronico del sistema sociale in cui vive.
Il primo missionario incontra un'opposizione violenta da parte della cultura e del popolo che impegna tutto se stesso nello sforzo di non soccombere alla pulsione di morte, rispondendo violenza a violenza. Il secondo missionario cristiano deve costruire delle strutture per assistere la miseria che ha creato per un duplice scopo. Da un lato quella miseria di superare quella permettere a quella miseria di superare quella soglia in cui la situazione imbocca una strada senza ritorno attraverso la distruzione delle relazioni fra gli esseri umani e il mondo circostante con i problemi che questo comporta e si giunge a una serie di scontri violenti nei quali i miserabili non hanno più nulla da perdere e comunque la loro situazione si risolverebbe sviluppando una contraddizione che li consente di uscire dalla miseria. Dall'altro lato i missionari cristiani devono utilizzare la gestione della miseria e le strutture attraverso le quali le alimentano come arma di pressione e di ricatto nei confronti del comando sociale di quel paese. Il problema per il popolo attaccato dai missionari cristiani è quello di risolvere il conflitto fin dall'inizio. I cristiani sbandierano il potere del loro Dio che ha distrutto Sodoma e Gomorra, il diluvio universale, e che ha mandato suo figlio a far risorgere i morti. Questo è accaduto tanto tempo fa e i missionari cristiani devono imporre di credere ora. I popoli hanno una relazione fra sé e il mondo circostante. Essi si fanno venere nei confronti del cielo e il cielo si fa venere nei loro confronti favorendo le condizioni perché i popoli insieme ad ogni altra specie della natura si trovino nelle condizioni per continuare a sviluppare senza soccombere a situazioni tragiche. La relazione fra sé e il circostante viene chiamato con un nome e diventa divinità. È questa divinità che favorisce l'arrivo della pioggia alimentandosi dalla relazione, non il fermati vento del pazzo di Nazareth o di chi si ritiene padrone dell'esistente, ma è ammaliazione. Eccolo qua che forse la luce è andata. Ma è ammaliazione dell'esistente attraverso il fare, dell'ammagliare. I cristiani si sono appropriati solo del suo aspetto nero. Truffare, non ammagliano i cristiani truffano, imbrogliano, rubano. L'ammaliare era uno dei fari centrali della religione dei Pueblos e i cristiani si sono preposti di distruggere i riti attraverso i quali i Pueblos praticavano il loro ammaliare il mondo. Le tribù dei Pueblos erano tribù pacifiche. Nell'ideologia cristiana pacifico è sinonimo di sottomesso, di debole e di credulone. Dunque, per i missionari cristiani chi è pacifico è facilmente ingannabile, si può facilmente sottomettere. Erano tribù dedite all'agricoltura anziché alla caccia e alla rapina, dunque, secondo i missionari cristiani, pronti ad accettare volentieri il loro Dio. Il problema che i missionari cristiani non hanno considerato era il tipo di interrelazione esistente fra il popolo dei Pueblos e il loro circostante. I cristiani non avevano considerato che la profondità della relazione fra i Pueblos e il circostante, su quanti guardiani e su quanti stregoni i pacifici Pueblos annoveravano. Non avevano considerato che per quanto pacifici, per quanto agricoltori e per quanto subissero gli attacchi da parte degli Apache, questi non li avevano mai né sottomessi né distrutti. Così il circostante ha plasmato la relazione che non poteva essere di solo rifiuto del Dio dei cristiani, data la violenza, il terrore e le armi con cui i missionari imponevano i loro riti e cercavano di impedire quelli dei Pueblos. La relazione non poteva essere che altrettanto violenta. I Pueblos subirono pesanti rappresaglie. La popolazione iniziale era di 20.000 individui circa. Oggi sono ridotti a 6.000. Pensate quanti ne hanno macellati i cristiani. I cristiani non riconoscono il diritto alla legittima difesa nei confronti della loro violenza. Accettano solo la supplica. I missionari cristiani sono mandati dal loro di assassino, assassini loro stessi, e trasmettono il suo messaggio: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Vediamo ora come il comportamento dei missionari cristiani sia in obbedienza ai dettami del Gesù di Nazareth e come il loro comportamento sia ispirato dagli insegnamenti del loro Dio. i missionari sono andati dai Pueblos per costringerli ad adorare il loro Dio, e quando costoro fecero loro presente che ne avevano già alcuni con i quali si erano garantiti il benessere, infatti non vivevano in miseria, i missionari cristiani hanno detto loro: perché voi non adorate il nostro Dio seguendo la nostra antica tradizione? Vedete come siamo potenti, noi teniamo lontani i predatori Apache, è il nostro Dio a darci questa forza. E quando i Pueblos rifiutarono di sottomettersi, i missionari distrussero con la violenza i loro riti, costringendoli all'obbedienza. I Pueblos seppero abbassare la testa per fondare il principio speranza. Così i missionari cristiani ebbero a dire: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Così la loro ferronia impediva che le catene passassero dai polsi al cervello, dalla forma alla sostanza, dal subire all'accettazione. I missionari ferronia, vi ricordo che è una divinità dell'antica Roma, che liberava gli schiavi, cioè era una divinità davanti alla quale gli schiavi perdevano lo status di schiavitù per diventare uomini liberi o liberti. I missionari cristiani imponevano con le armi i loro comandamenti nel tentativo di distruggere la relazione fra i Pueblos e il loro circostante, esattamente come il Gesù di Nazareth tentava di distruggere le tradizioni ebraiche per imporre miseria e sottomissione a quel popolo. I comandamenti sono uguali, i missionari cristiani si comportano esattamente come il Gesù di Nazareth aveva insegnato loro. Quando i Pueblos si opposero, dicendo ai missionari cristiani che mentre le loro divinità mandavano la pioggia, il Dio dei cristiani era un buono a nulla come utilità per loro, in realtà è bravissimo a succhiare l'energia vitale stagnata, ad ammazzare, sottomettere, a distruggere. I missionari cristiani con i loro eserciti, ecco rispondere loro: non ciò che entra dalla bocca contamina l'uomo, dunque siete senza intelletto, i vostri cattivi pensieri vi condanneranno, i vostri omicidi, i vostri adulteri, le vostre fornicazioni, le false testimonianze, le vostre bestemmie, non la violazione delle vostre tradizioni. Così i missionari cristiani tentarono di distruggere la tradizione dei Pueblos, ma il circostante ha reagito. È arrivato un catalizzatore che ha concentrato tutte le tensioni, i desideri e il principio speranza di quel popolo. Questo popolo pagò caro il diritto alla libertà della propria fede, ma i Pueblos ancora oggi continuano i loro riti per sviluppare il Dio dentro di sé nel tentativo di diventare eterni, e non hanno ancora costretto la loro prole in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. I missionari cristiani hanno intrapreso altre vie per far scordare loro i riti, il senso delle loro azioni, la percezione del circostante, magari inventando qualche forma sincretica, inserendo il loro Dio nei loro riti, ma anche se vengono cambiati i nomi con cui chiamare il mondo circostante, le relazioni fra gli esseri e il mondo circostante non si fonda sulla forma, ma attraverso il loro fare, le loro azioni, il loro sentire, il loro intuire e le loro scelte. I Pueblos hanno conservato il diritto alla libertà del fare per costruire il loro potere di essere. Hanno conservato il diritto di lavarsi le mani prima di mangiare e il diritto di rigettare una morale il cui scopo era quello di metterle in ginocchio, costringendole a trasformare la morte del corpo fisico in morte del corpo luminoso. Quale altro tributo sono stati costretti a versare per questo? Infatti sono stati massacrati abbondantemente. Ma questo è l'unico modo che ha Wojtyla per imporre il suo Dio assassino, non è che ne ha altri. Questo l'abbiamo preso dalla storia delle religioni di Puek. E questi sono gli effetti del cristianesimo nel colonialismo, ma altri pezzi li vedremo ancora in seguito, continueremo a vederli e andremo avanti sempre per dimostrare come tutta la mattanza, come tutta la distruzione degli uomini negli ultimi 2000 anni sia avvenuta per ordine di un povero pazzo davanti al quale si stuprano bambini costringendolo in ginocchio. È veramente vergognoso tutto questo, che un sistema sociale debba ancora accettare che dei bambini siano sottratti da essere dei soggetti di diritto costituzionale e vengono costretti in ginocchio davanti a un assassino, davanti a chi commette il reato di apologia di strage. Cioè, è di una gravità immane questa cosa, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista
vista religioso.
Va bene, allora,
scusate un attimo, c'è qualche rumore qui in regia. Vediamo un attimino di riprendere un po' di rassegna stampa. Francesco non è arrivato, ma d'altronde con la neve che stava arrivando avrei dubitato che fosse che potesse arrivare.
Allora, innanzitutto un ringraziamento sempre a Marco e i pezzi di giornale che mi manda delle sue parti. Ho visto che c'erano dei pezzi in internet, precisamente uno sulla truffa della Vanna Marchi, sì, mi sembra Vanna Marchi, e l'altro su un altro episodio che non mi ricordo più. Comunque devo ancora scaricarli e stamparli da internet. Per quanto riguarda il discorso qua della Vanna Marchi, dei maghi di televisione, eccetera, io ve l'ho sempre detto, è esattamente la stessa cosa del prete. Proprio perché esistono i preti, proprio perché esistono le puttanate con la miracolistica, tipo andare a Lourdes, tipo Padre Pio, tipo tutte queste porcate qua, la gente anziché attrezzarsi per affrontare la vita, anziché aumentare la conoscenza, la consapevolezza, il sapere e tutto il resto, viene distrutta dentro se stessa e aspetta il colpo di bacchetta magica, il miracolo, cioè, per venire fuori dalla propria situazione. Per cui chiaramente i maghi della televisione, cioè chi mette in atto queste truffe, non fa altro che imitare esattamente quello che fa Wojtyla. È esattamente la stessa identica cosa, cioè è solo una marmaglia che va a disarmare le persone per renderle impotenti davanti alla vita. Non cambia assolutamente niente. E torno a ripetere, è inutile che gli assassini cristiani, che marmaglia come preti, truffatori e ladri come quelli arrestati ultimamente, vengano fuori con delle menate del tipo maghi di televisione. No, è il prete il mago della televisione, è il prete il truffatore. È Wojtyla che truffa gli uomini dicendo che esiste un Dio creatore quando sa benissimo che è una truffa. È una truffa l'URSS, è una truffa Medjugorje, è una truffa... Sono tutte truffe queste, però servono per alimentare la disperazione dentro le persone. Vi ricordo come è avvenuta l'imposizione di quella porca che i cristiani chiamano la Madonna. Circolavano decine e decine di medaglioni con la sua faccia e con Ecate dietro, con la sua faccia e con Iside dietro. E quella che è l'iconografia di quella porca che usano i cristiani non è altro che un'iconografia di Iside, rubata dai pagani. Sia chiaro questo. E se non fosse ancora chiaro a sufficienza, io qui ho un bellissimo libretto, bellissimo, un vecchissimo libretto, di un testo scritto agli inizi del 1900 che parla di come i cristiani hanno imposto la miseria, come hanno fatto quei pueblas per imporre la loro religione nei primissimi secoli. E ve lo leggo: devastazioni guerresche che avevano, vi ricordo che il linguaggio è quello dell'inizio del 1900, che avevano sparso la miseria e l'orrore nella sua patria, chiamavano il poeta ai fondi aviti. Non è più lecito, egli dice, più oltre ignorare quelle diuturne rovine. L'indugio del soccorrere le ha moltiplicate. Dopo i fieri incendi nei dilaniati fondi, ora è tempo di far sorgere almeno capanne da pastori. E dopo questo primo accenno di desolazione, un altro più grave ci aspetta. Gli stanchi degli amplessi della cara Roma, siamo abbattuti e ne tarda il partire. Scegliamo la via di mare, giacché le vie piane di terra sono inondate dai gonfi fiumi e sono aspre le erte dei monti. Dopo che la pianura etrusca e la via Aurelia sono state devastate col ferro e col fuoco dalle gotiche armi, e sono state distrutte le case nei campi ed i ponti sui fiumi, meglio affidare le vele all'incerto mare. Sono brevi tratti, ma ci presentano uno spettacolo di squallore, e per tutto il Carme, qua e là, ricompare questa triste nota: deserto, solitudine, barbarie, dove erano prima ville ridenti e floride città, e tanto splendore di campi e tanto fervore di opere umane, soprattutto questo è passato un soffio distruttore. O dov'è la più vantata sicurezza di tutte le strade dell'impero, da Roma capitale fino agli estremi confini del mondo? Poco più di due secoli prima, un oratore greco diletto a Marco Aurelio, Elio Aristide, così diceva in una magnifica invocazione a Roma: ora elleni e barbari possono girare ovunque senza difficoltà, fuori dal loro paese, portando seco le proprie sostanze, come se andassero da una patria in un'altra. Ne sono terribili le porte cilicie, nelle strette sabbiose vie attraverso l'Arabia e l'Egitto, nei monti impraticabili, negli smisurati torrenti, nelle selvagge tribù. Per essere sicuro basta essere cittadino romano, o meglio suddito vostro. Il detto omerico: la terra è comune a tutti. Voi avete fatto realtà, avete misurato tutta la terra, avete gettato ovunque i ponti sui fiumi, costruite le vie dei monti, coperti i deserti di popoli, e tutto mobilitato con ordine e la disciplina. Eppure, pochi anni prima di Rutilo, Claudiano ancora vantava che alla sapiente politica di Roma si dovesse la facilità dei viaggi e lo stringersi di tutti i popoli una famiglia sola. Lo straniero ormai è ovunque, come in casa sua. È facile mutar sede, è un gioco ormai veder Tule e penetrare nei recessi una volta orrendi. Possiamo abbeverarci alle fonti del Rodano o a quelle dell'Oronte. Siamo tutti una sola famiglia. Qui il poeta cortigiano, penneggiare a Stilicone, non ha voluto accorgersi dei mali che lo circondavano. Vi ricordo che Stilicone è un macellaio cristiano. La moglie di Stilicone ruberà la collana ad Era e riceverà la maledizione dell'ultima vesta di Era, che maledicendo quell'atto che la moglie di Stilicone, praticamente il sacrilego che portava, ha fatto in modo che gli altari romani non fossero mai più ritrovati finché il clero comandava Roma. E in effetti quegli altari sparirono e furono ritrovati dopo l'unità d'Italia. Bene, Stilicone era un grande macellaio. Sua moglie ha perso anche la testa, si è messa la collana di Era al collo strappandola alla dea, ma ha perso la testa, perché fra cristiani non è che se la passavano molto bene. Bene, il poeta cortigiano, penneggiare a Stilicone, non ha voluto accorgersi dei mali che lo circondavano, ha attribuito agli inni di altri tempi l'ispirazione al Preconio. Magnifico, ma quello stesso Stilicone, il cui secondo consolato egli celebra in questo Carme, era condottiero di orde devastatrici ed egli stesso dissanguatore di popolo. E proprio nei tempi suoi, i tempi che precedettero immediatamente quelli di Rutilo, le pubbliche condizioni si fanno quanto mai miserevoli, a tal segno che piuttosto che avventurarsi a lunghi viaggi, non era prudente ad un patrizio passeggiare sulla Via Appia. Simmaco, nello scrivere ad un amico, lo avverte che egli stesso non può uscire fuori le porte di Roma perché la campagna è infestata dai malviventi. Ricordate chi è Simmaco? Ve ne ho parlato qui, È quel senatore romano che difese la statua della Vittoria e che supplicò l'imperatore di riportare la statua della Vittoria al Senato, e venne sputtanato, infamato, deriso, sputato dai più infami cristiani che questa terra abbia visto. Bene, questo Simmaco, nello scrivere ad un amico, lo avverte che egli stesso non può uscire fuori le porte di Roma perché la campagna è infestata dai malviventi. La corrispondenza di Simmaco ci dà anche sulle condizioni del tempo suo ragguagli preziosi. Si tratta di un uomo buono e prono a vedere il bene dappertutto e a considerare con largo sentimento di indulgenza tutte le cose umane. egli anzi loda il suo tempo, nel quale l'istruzione è diffusa ed il merito dischiude la via agli onori, eppure con tanta inalienazione benevola per il mondo, qualche volta pare che una nube gli oscuri la fronte e una esitanza angosciosa gli turbi l'anima, e gli vede la pubblica fortuna esausta, il fisco divoratore di tutto, la terra non più produttiva. Se avesse avuto anima più ardente o meno indurita dalla lunga pratica del mondo ufficiale, avrebbe forse trovato negli sdegni generosi accenti di vero e veemente dolore, quali li trovò il nostro Rutilio, che parve sentire come un ultimo fremito di romana grandezza, e se avesse avuto sguardo più profondo avrebbe visto che ben più alta era la cancrena roditrice, ed avrebbe avuto il presentimento della prossima fine, quel presentimento che faceva dire a Gerolamo: come sul principio niente fu più forte, più saldo dell'impero romano, così ora sul finire delle cose niente più debole. Quel sentimento che a Claudiano stesso fermava l'estro magnificatore della romana potenza e gli strappava dall'animo questo grido di angoscia. Ahimè, dove caddero la forza del Lazio e la potenza di Roma? A poco siamo ormai diventati l'ombra di noi stessi. Ebbene, quello che è accaduto ai Pueblos accadde a Roma, ed è accaduto ad ogni popolo dove le bande assassine, i criminali, i missionari cristiani sono andati a distruggere le relazioni con gli uomini, hanno macellato, ucciso, massacrato per il gusto di massacrare. Vi ricordo che i missionari cristiani in Africa proibivano di piantare le zucche alle popolazioni indigene per costringerle alla monocultura, e l'indigeno che piantava zucca veniva condannato a morte. Questi sono i macellai cristiani che hanno ridotto mezzo mondo alla miseria. Quando parlate di un missionario, ricordate che è un assassino per scelta, un vigliacco, un porco, un verme, uno che stupra bambini, uno che distrugge le culture, che distrugge i popoli. E non fatevi prendere dalle immagini che pone, perché quella miseria l'ha costruita lui, e lui è responsabile di quella miseria, è responsabile del traffico di schiavi, è responsabile dello spaccio di eroina, è responsabile della diffusione dell'AIDS in Africa. Questo sono i missionari cristiani, assassini, 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 esattamente come il loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, esattamente come il loro profeta, il pazzo di Nazareth. E da oggi vi ricordo che continueremo ad andare avanti con il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Questo pezzo che vi ho letto oggi del Gesù e i farisei lo trovate chiaramente su internet, cioè su internet c'è tutto il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Questo sul mio sito di Tripod lo scaricate, state attenti che è molto corposo, se vi fate una stampa diretta vi mangia un sacco di carta. Sull'altro sito invece, quello di Geocites, quello che tratta il male, che lo potete trovare anche digitando Federazione Pagana, andate sul motore Google, digitate Federazione Pagana e lo trovate, là invece ci sono solo alcuni pezzi del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e sono esattamente quei pezzi tipo il pazzo di Nazareth, no, il Gesù di Nazareth, il bastonatore che non si può difendere, e la teoria della sottomissione in Giovanni, che sono funzionali al discorso di le operazioni per distruggere il sistema sociale nel quale viviamo, perché sono assieme a quello che è il crogiolo del male, perché servono di spunto per vedere da dove arriva la distruzione dell'uomo, il distruggere l'uomo, il ridurre l'uomo a niente davanti alla vita. Mentre invece sull'altro sito, quello su Xum, trovate le sfide, cioè trovate la pederastia di Wojtyla, cioè Wojtyla praticamente pratica la pederastia, cioè per il nostro codice giuridico il capo dei pederasti, il capo dei pederasti cattolici che vengono condannati in giro per il mondo è Wojtyla, e Wojtyla non ha mai fatto niente per condannarli, cioè non li ha mai cacciati dalla Chiesa Cattolica, perché loro agiscono ad immagine del suo Gesù, cioè Gesù di Nazareth è un pederasta e Wojtyla non può cacciare i preti che praticano la pederastia, perché questo sarebbe un condannare il suo Gesù. Trovate questo, trovate il pazzo di Nazareth e trovate alcuni pezzi che fanno parte invece delle cose necessarie da rimuovere all'interno di questo sistema sociale per riuscire a costruire il futuro. Bene, con questo per oggi è tutto. Vi ricordo che quando arrivano i missionari, quando arrivano i cristiani, la civiltà reagisce in maniera estremamente forte, estremamente dura, o la società viene distrutta. Se le organizzazioni dei Taipei e dei Boxer in Cina non avessero reagito come hanno reagito davanti alle mattanze, ai massacri, allo spaccio della rovina dei missionari cristiani, probabilmente oggi in giro per il mondo ci sarebbero 50-60 milioni di prostitute cinesi e ci sarebbero centinaia di migliaia di bambini cinesi ridotti alla fame. Questo per consentire ai missionari cristiani di far vedere come sono bravi loro a gestire la miseria. Ricordatelo bene queste. Quando guardiamo degli episodi del passato, cerchiamo anche di chiederci cosa sarebbe avvenuto se. E il cosa sarebbe avvenuto se serve anche per stabilire il prezzo che noi oggi avremmo dovuto pagare se. Sapete qual è il prezzo che avremmo dovuto pagare se ci fossero state 50 milioni di prostitute cinesi nei paesi occidentali e altrettanti uomini che cercavano lavoro, con un'altrettanta percentuale di criminalità? Sapete come sarebbe stata ridotta l'Europa? Fatevi un po' due conticini in base a quello che conoscete oggi e pensate quanto siete stati fortunati che i Taipei e i Boxer siano riusciti a dare quella lasagnata ai missionari cristiani. Pensateci un attimino. Cioè, se nel mondo c'è miseria, non è che noi stiamo bene perché tanto là c'è miseria, ma paghiamo noi anche. Perché quella miseria si riversa su di noi. E i missionari cristiani, gli assassini, i porci, i maiali, vanno nei vari popoli per costruire la miseria. Perché se l'Africa non si mette a usare massicciamente il preservativo, l'AIDS ce lo troviamo anche qui e già ce l'abbiamo ancora al quadrato. Non dimentichiamoci su queste cose. Quello che succede in Nuova Zelanda viene a interferire su quello che succede in Italia, quello che succede in Cina viene a interferire su quello che succede anche nei nostri paesi. Non è che siamo staccati nel mondo, cioè, questa mondializzazione di quello che sono i traffici, quello che sono le relazioni fra gli uomini, ci coinvolge tutti, ma non ci coinvolge solo dal punto di vista spaziale. Ma quello che hanno fatto i missionari 200-300 anni fa in Africa e in Asia si ripercuote oggi, adesso. E se non vengono fermati questi missionari, questi assassini, questi criminali, questi delinquenti, continueranno a devastare i sistemi sociali anche per i vostri figli. Perché il loro scopo è quello di spacciare eroina, trafficare in schiavi, trafficare in carne umana. Questo è il loro scopo. Mantenere la miseria, mantenere la distruzione dei popoli. Questo è il fine dei missionari cristiani. E se non verranno fermati ora, domani saranno i vostri figli a pagarlo, lo scotto di questi miserabili assassini, perché di assassini si tratta, gente che va a distruggere i popoli, non solo come i Pueblos, 100 milioni furono macellati dai cristiani dell'America Latina, 100 milioni, sapete quanti sono stati ammazzati nei campi di sterminio nazisti? Si parla di 6 milioni di morti, bene, i missionari cristiani hanno ammazzati 100 milioni e sono ancora là, per distruggere, annientare, saccheggiare altri popoli. Assassini, 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 come il loro Dio. Va bene, e continueremo con Gesù di Nazareth, l'infamia umana adesso. Andiamo avanti ancora. Certo, lo so, i cristiani vorrebbero proteggere il loro diritto di assassinare le persone, ma questo si chiama essere assassini. Ok, vi ricordo sempre che su internet trovate tutto. Ho visto che i siti sono anche piuttosto frequentati ultimamente. Sarà anche l'effetto di un bellissimo film di cui parliamo adesso. E sì, perché sono stato a vederlo. Si chiama Harry Potter. Ma io vi consiglio di portarvici anche a tutti i ragazzini. Ma più che altro consiglio agli adulti, per andare a vederselo, di magari, se proprio si vergognano di vedersi Harry Potter, di cercare magari, non so, un nipotino da portare a vedere il film del maghetto. Io l'ho visto e devo dire che mi ha entusiasmato. Non è che mi abbia entusiasmato perché sia chissà che cosa, in fondo è solo una storia fantastica, né più né meno. Ma è una storia fantastica un po' particolare. Prima di tutto, in questa storia fantastica non esiste una provvidenza esterna all'uomo, esterna alla persona, che tende a sottomettere la persona. Cioè la persona non è uno schiavo, non è un servo, non deve supplicare un Dio. Le persone, questi maghetti, cioè questi personaggi, hanno tutti dei poteri magici, ma i poteri magici li esercitano all'interno della loro esistenza, cioè come se dicessimo tutti gli uomini hanno le gambe e usano le gambe, però un conto è che uno usa le gambe, si alleni e cammini bene, e un altro conto è che una persona ringrazi il Dio padrone per avere le gambe. Sono due condizioni assolutamente diverse e assolutamente opposte. Poi c'è un'altra cosa ancora in questo film. Innanzitutto insegna le persone a contare su se stesse. Noi dentro abbiamo un sacco di potere magico. Abbiamo quel potere magico che ci consente di affrontare la vita. Quel potere magico che sorge con noi quando noi usciamo dalla vagina di nostra madre e diventiamo delle persone e lo sviluppiamo per tutta la nostra vita. Solo che per sviluppare quel potere magico tutta la nostra vita è necessario che noi riconosciamo noi stessi, che siamo noi i responsabili della nostra vita. Siamo noi che siamo in grado di essere responsabili di quello che facciamo. Dobbiamo imparare a chiamare le cose col loro vero nome e dobbiamo non farci ingannare. E in questo film, in questo Harry Potter, c'è anche questo. C'è anche la persona che non deve farsi ingannare. E in effetti c'è una leitmotiv che attraversa tutto il film, che l'aspetto tende ad ingannare. Cioè non fermatevi mai all'aspetto, all'apparenza delle cose, ma guardate le azioni, guardate cosa fa la cosa, qual è la rappresentazione di quella cosa, e non fidatevi dell'aspetto esterno. E anche questa è una grossa lezione, cioè permette alle persone di avere delle idee e avere degli input. Ieri, io non ho fatto la segna stampa gli ultimi due giorni, ma ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo bene, ho visto una notizia su Televideo, una notizia che è sparita quasi subito. In realtà quella notizia diceva più o meno questo: analisi dei psicologi di tutto il mondo ha rivelato che i bambini, i ragazzi che non crescono con i miti e con le fiabe sono da adulti insicuri, hanno propensione a delinquere, hanno propensione all'insicurezza, hanno propensione alla sopraffazione. E in quella notizia di Televideo suggerivano di raccontare le fiabe, ma essenzialmente raccontare le storie degli antichi miti, le storie dei popoli e le storie degli antichi miti. Perché questo? Perché in questo tipo di favole, cioè le favole dei popoli più che altro e gli antichi miti, che possono essere anche specialmente i miti greci, i miti della nostra area mediterranea, c'è l'insegnamento, c'è l'input, c'è la nozione, c'è quello che ci serve per affrontare la vita. Se voi leggete le favole della Pincola, che sono favole popolari trasformate, vi accorgete che ogni favola ha un insegnamento, cioè ogni favola ha un nocciolo prezioso che diventa patrimonio di conoscenza della persona. Certo, se uno si legge una favola, non so, come... non so, adesso mi mette una del nome mi sbaglio. Comunque si legge una favola in cui c'è un insegnamento, quell'insegnamento è mascherato dalla favola. Se si legge Barba Blu, non so, quello di mettere il naso dove non deve mettere il naso, quell'insegnamento resta. E quell'insegnamento dice che se tu vuoi mettere il naso laddove non dovresti mettere il naso, devi attrezzarti per farlo, cioè devi armarti per farlo. E questo vale per tutte le favole, per cui il bambino crescendo con questa tipologia di favole, che sono le favole popolari, i miti antichi, le favole eroiche, praticamente accumula un patrimonio di conoscenza che apparentemente favolistico, in realtà sono delle nozioni con cui va ad affrontare la vita. Per esempio, nella storia di Harry Potter, il fatto di non farsi fregare dalle apparenze, cioè non dare il giudizio sulle persone dalle apparenze che queste esprimono, beh, è fondamentale nella vita di qualsiasi persona. Cioè qualsiasi bambino deve crescere in modo tale da non sparare un giudizio sulle apparenze, mentre invece di guardare le mani. E vi ricordo che tutto il cristianesimo invece impone ai bambini proprio di fermare la loro attenzione sull'apparenza. C'è un episodio di questo che è nella cinematografia. A un certo punto venne fuori tutto un dibattito, non so se gli anni 30, gli anni 40, nella cinematografia americana, e si chiamarono dei giudici, e dei giudici stabilirono i caratteri fondamentali dei personaggi nei vari film, dove il cattivo doveva essere brutto e doveva dare l'idea allo spettatore di repellente, mentre il buono doveva essere bello, la donna fatale, cioè la donna di un certo tipo doveva essere in un certo modo e l'altro in un altro modo, cioè praticamente si cercava di creare un simbolismo. E quando quel simbolismo veniva fagocitato dalla persona, cioè il bambino cresceva con quel simbolismo, anziché guardare le mani, guardare le azioni delle persone, quello che loro facevano e giudicare da quello che loro facevano, dava un giudizio sulle apparenze e sulle apparenze costruiva le proprie strategie. Beh, noi abbiamo visto uno che ha vinto le elezioni su questo, il Berlusconi, che con le sue televisioni giocava addirittura a mettersi la calza trasparente per farsi vedere più bello, insomma, in televisione. Abbiamo visto che effetto ha fatto, cioè nel senso che l'incapacità delle persone di guardare le mani, di leggere i concetti, di vedere come i concetti si esprimono nella vita, è stata ottenuta distruggendo l'attenzione. Bene, le favole hanno questa forza, quella di immettere nella persona dei concetti, ma favole come Harry Potter, cioè questa qua di questo film, o altre favole, per esempio, non so, tipo Guerre Stellari, per esempio, no? Hanno la capacità di prendere un certo numero di concetti e di esprimerli dietro una storia. Però lo spettatore legge quella storia, vede quella storia con un grosso senso di emotività, con un grosso senso di partecipazione, con una grossa espressione di sentimenti e di emozioni. Cosa succede? Succede che l'insegnamento entra nella sua struttura emozionale, per cui accede a una parte ancora più profonda del proprio cervello. L'esempio di Guerre Stellari non ve l'ho tirato fuori a caso, perché in Inghilterra c'è stato il censimento e nel censimento inglese si chiede anche la religione in cui una persona appartiene. Bene, i film di Guerre Stellari hanno avuto un tale impatto emotivo nella popolazione che la società che faceva il lavoro di statistica ha dovuto alla voce religione inserire una nuova religione, si chiama Jedi, perché un sacco di persone inglesi si identificano con il modo espressivo degli Jedi di Guerre Stellari. Questo è per farvi capire qual è l'importanza che assumono certe storie, certe favole, quando vengono rappresentate a livello emozionale, specialmente quando queste favole non hanno dietro nessuna spinta alla sottomissione, all'accettazione, al fatalismo, alla supplica, mentre invece sono cose che un uomo, una persona, la sfida della vita deve comunque affrontarla. Ci sono dei problemi? Bene, questi problemi vanno risolti. Io quali capacità ho? Ho due gambe, ho due braccia, ho la capacità di pensare. Bene, con questi strumenti vado ad affrontare i miei problemi. E se i problemi non riesco ad affrontarli, cerco di superarli, di aggirarli o di vedere un altro ordine di problemi. Ma io posso affrontare i problemi solo perché ho degli strumenti e questi strumenti vado a coltivarli. Io sono e mi rappresento nella vita. Bene, tutto il film di Harry Potter in realtà ha questa particolarità, e questa particolarità ha fatto incazzare a sangue quello che sono gli assassini, assassini come Gabriel Amort, un esorcista. Perché? Perché in Harry Potter c'è la firma di Satana. Che cos'è per un cattolico, per uno come Amort, un imbecille? Perché è un imbecille, oltretutto, proprio ignorante, vigliacco, farabutto, delinquente, uno che si apprende con i bambini. Cioè, è effettivamente uno dei personaggi squallidi, infami, sporchi. Ce l'ha perché Harry Potter non prega, Harry Potter non si sottomette, non c'è la provvidenza divina, non striscia in ginocchio. E che cosa fa Harry Potter, o cosa fanno tutti gli altri? Esprimono la forza che hanno dentro, e con la forza che hanno dentro cercano di vivere la vita al loro meglio. E questo è satanismo. Cioè, per un imbecille come Gabriel Amort, un imbecille, lo sto dicendo nel modo più spregevole che esista dal punto di vista della persona, perché non solo un assassino perché è un cristiano, ma è anche un imbecille dal punto di vista culturale e di disprezzo per la vita, disprezzo per le nostre leggi, disprezzo per la Costituzione, gli interessa dire che questo Harry Potter è un satanista. E questo qua è stato pubblicato dalla Repubblica del 6 dicembre del 2001. Vi ricordo che esorcisti come Harry Potter sono responsabili di omicidio qui nel Trevigiano. Fate un po' voi, per vedere a che livelli di aberrazione e di infamia questa gente decade. Invece io l'ho visto questo film e vi assicuro che è un film bello da vedere, cioè nel senso che effettivamente allarga il cuore. Come storia non è niente di particolare, sì, il solito polpettone, diciamo così, dal punto di vista sentimentale, la storia del bambino che va a fare certe cose, però dal punto di vista degli input che dà, cioè degli elementi che dà alle persone per affrontare la vita, sono qualcosa, secondo me, fatti in modo straordinario, e arrivano ad incidere anche sull'emotività delle persone, per cui il ricordo di alcuni insegnamenti non viene dimenticato, ed ha la capacità proprio di costruire la crescita, cioè di portare le persone a crescere, cioè a imparare delle cose, a far proprio delle cose a cui non avevano pensato. E penso che per un film sia già una cosa eccezionale questa. Va bene, un'ultima cosetta prima di dare via le telefonate. Vi ricordate giovedì scorso vi avevamo annunciato qui in radio che erano stati arrestati due preti e una suora per aver truffato un anziano, questo nel Trevigiano. Ora vi ricordo che i preti e la suora sono stati pedinati dai carabinieri, cioè non è che si sono inventati così di arrestarli, sono spariti 200 milioni, i tre, sempre secondo i familiari, avrebbero approfittato delle sue condizioni per costringerlo a fare donazioni molto cospicue all'Opus Maria Regine, circa 200 milioni, tutti i suoi risparmi, esattamente come la Vanamarchi, no? Le indagini sono andate avanti per mesi, coordinate dal pubblico ministero Silvia Ferrari. Mentre i carabinieri tenevano sotto controllo i movimenti dei tre religiosi, il magistrato ha ordinato verifiche bancarie. Da queste sarebbe emerso che alcune delle donazioni non sarebbero finite nei conti correnti intestati alla congregazione di Pieve di Soligo, ma direttamente sui conti personali dei religiosi. Non solo, l'anziano che ha firmato sia i bonifici bancari a favore dell'istituto trevigiano sia i versamenti alla posta sarebbe stato accompagnato nei vari uffici della suora e dal sacerdote. I due avrebbero, secondo l'accusa, compiuto frequenti viaggi da Pieve di Soligo proprio con l'intenzione di accompagnare l'ottantenne a versargli i soldi. Per cui è molto pesante la faccenda, non è semplicemente una cosa interpretabile. c'è un'interpretazione, cioè ci sono delle azioni reali che hanno fatto anche come pressione sulla persona anziana, per cui la cosa assume ancora un carattere di maggiore gravità. Ebbene, non c'è nessuna differenza fra Preti e Lavanna Marchi della televisione e i vari maghi della televisione. Ripeto, non esiste nessuna differenza. Le due cose camminano assieme. Anche se gli articoli per Lavanna Marchi saranno il doppio più grandi di quelli di confronti dei Preti, questa è una questione del giornale. Vi ricordo che la Tribuna di Treviso, noi abbiamo già fatto delle lettere alle procure della Repubblica e siamo sempre in attesa che le procure si muovano. Chiaramente, se le procure della Repubblica di Venezia, di Padova e di Treviso non si muoveranno in merito e non avremo notizie in merito, le prossime lettere saranno al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia e al Presidente della Repubblica. Non c'è problema, cioè, in questo paese scrivere lettere è un dovere di ogni cittadino, cioè informare l'autorità che esistono delle situazioni conflittuali all'interno del sistema sociale è il dovere di un cittadino. Dopodiché è dovere dell'autorità intervenire nelle situazioni conflittuali qualora si identifichi un reato. Noi siamo pronti a protestare. Bene, un altro articolo che aveva mandato sempre un amico in internet ed era 15enne picchiata perché araba. Una marocchina a Vicenza, dopo l'attacco terroristico di Israele, sarebbe stata picchiata perché araba. La vicenda, su cui dovrà probabilmente far chiarezza l'autorità giudiziaria, riguarda una giovane di origine marocchina studentessa in un istituto tecnico di Vicenza. Secondo quanto ha raccontato la giovane, dopo l'11 settembre alcuni compagni avrebbero cominciato a prenderla in giro per via della sua religione e per l'abitudine di portare il velo. Il padre si era rivolto alla scuola ed era stato attuato un intervento educativo fra i genitori. È una situazione di degenerazione del sistema sociale, che non è la degenerazione di sti fiori non sa dove andare, ma è la degenerazione delle strutture sociali che non sanno dare un futuro, non sanno costruire un futuro, non sanno dargli input alle persone, e queste persone, anziché cogliere da dentro di loro la forza con cui relazionarsi nel mondo, praticamente si affidano alla televisione che, a seconda di come vuole, gli fa fare tutto quello che vuole. È sufficiente che il popolo X e il popolo Y siano in guerra, oppure ci sia una formazione, chiamare quelli di un lato terroristi e quelli dell'altro lato polizia, e cambia l'atteggiamento delle persone davanti alla cosa. Assolutamente, cioè la televisione ha la capacità di afferrare l'attenzione delle persone e di muoverla come loro vogliono. L'unico modo che hanno le persone per non farsi manipolare la propria attenzione è chiamare le cose col loro vero nome e cogliere da se stesso, da se stesse, la forza che hanno nell'affrontare la vita. Allora, io do via alle telefonate. Vi ricordo che i numeri di Radiogamma sono 049 700 700 e 049 700 838. Però, visto che siamo qui, andiamo avanti anche con la rassegna stampa. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, ciao, sono Marco Girotto, il Treviso.
Dimmi.
Ciao, si può alzare un po' la radio per sentire? Non sento niente.
Adesso?
Adesso sì.
Perfetto.
Grazie, ciao. Quindi ti volevo ringraziare per il tuo lavoro che stai facendo, perché è di una come posso dire, i ragionamenti non fanno una grinta. Che veramente sei molto in gamba. E per quanto riguarda il discorso che stai appena adesso facendo sulla televisione, no? È mio parere che le persone si comportino come dei cervi che vedono nella strada arrivare un'auto con i fari e sono impressionati da questi fari al punto che stanno fermi e subiscono l'incidente. Perché hanno proprio paura di questo senso della tragedia che la televisione diffonde a largo raggio, e rimangono fermi, diciamo, nelle loro case, nel loro modo di essere, abbagliati da questo senso della morte.
Sì.
Il mio parere è che questo è l'effetto della televisione tragica che stanno impostando su tutto il mondo. È un effetto devastante che porta a mancanza di cultura, come dicevi tu, e il ragionamento non fa proprio una grinza, e che parte perfino dai bambini. La cosa è molto preoccupante.
Certo.
E ormai le persone che hanno coscienza di questo devono cominciare ad agire nell'ambito personale per diffondere questo modo, diciamo, per ritornare al nostro modo di vedere le cose come persone.
Sì.
Perché è una cosa devastante.
Sì, infatti, pericolosissimo quello che sta succedendo.
Pericolosissima.
Certo.
E sono molto contento che ci sono delle persone come te che sviluppano questi discorsi per radio, e mi fa molto piacere. E spero che abbia più risalto, più... Bisogna fare una cosa anche più forte, al limite di fare semplici denunce a carattere...
Si fa quello che si può.
Noi
siamo pochi e limitati.
Non è vero che siamo pochi, la gente, se comincerà un po' alla volta a rendersi conto con i danni che si stanno avverando nel mondo, che tutti i problemi vengono da un certo modo di vivere la vita, insomma.
Speriamo.
Vero?
Ok.
Lascia lo spazio ad altri.
Grazie, molto gentile. No, effettivamente il paragone del cervo è abbastanza calzante. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Dimmi. Che mi dici della FAO, che hanno tutti quei miliardi e alla povera gente va soltanto il 13%? E quella è legalizzata, sai? Quella non li tocca mica nessuno,
La FAO, ricordati che la FAO è un organismo dell'ONU, e come tutti gli organismi dell'ONU hanno delle regole da rispettare.
Ma ce ne sono 150.
Ma non è importante, cioè non concentrarti su questo, cioè l'organismo dell'ONU deve funzionare come un'agenzia, cioè come un'azienda quasi, no?
E ha delle... di tutto.
Sì, certo, ma guarda che c'è molta gente che non finanzia nella FAO.
Ma è finanziata,
sì,
da,
ma
da
poca
tutta,
roba.
Da Teleton, da tutti,
sì, relativamente.
Piante, da quando fanno tutte quelle cose.
Comunque, quello che io voglio dire,
per i poveri nel mondo, per la fame nel mondo,
quello che io voglio dire,
ma guarda che quelli nessuno li tocca, questo voglio farti capire.
Sì, ma è un'agenzia dell'ONU, cioè un'agenzia internazionale. Sono d'accordo con te che ai poveri va meno roba,
niente non va,
però
niente,
è una...
va soltanto in stipendi, capito? Ecco. E quelli sono legalizzati, e allora?
Sì, ma deve essere così, non può
essere. No, non deve essere così.
Allora.
Guarda che sono non so quanti dollari, guarda, una cifra esorbitante. E sono gente che prende 10-15 milioni al mese, mica un milione
come noi. È normale, è normale.
Capito? Perché io alle volte non riesco, trovo sempre la mia... Ma avrei tante cose da dire che tu non hai neanche un'idea di quante cose avrei da dire, di quanti scandali ci sono.
Sì, ma...
Guarda, non hai l'idea.
Vabbè.
È come sulla giustizia, che parla della giustizia. Guarda che...
Questa è una trasmissione religiosa,
sì,
e faccio, se no anche ti butto giù.
Guarda, Pisa Pia ha detto che quella legge non andava bene.
Senti,
oggi,
ciao. No, Fiore, vi ho detto che questa è una trasmissione religiosa, Allora, quando scantoniamo troppo. Per quanto riguarda la FAO, ho staccato i telefoni perché sto per chiudere la trasmissione. Sto per staccare i telefoni perché ho chiuso la trasmissione. Allora, quello che voglio dire io è questo qua. La FAO è una agenzia dell'ONU. Come tutte le agenzie dell'ONU, deve avere una struttura per funzionare. Quando voi date dei soldi alla FAO, in realtà la FAO è gestita dalle nazioni, cioè sono le nazioni che danno i soldi alla FAO. Quando invece voi date i soldi alle singole organizzazioni, ai cattolici, questi prima devono costruirsi la loro organizzazione, mantenersi l'organizzazione, e dopo danno i poveri. Però l'organizzazione della FAO ha delle funzioni istituzionali, cioè nel senso che lei interviene per sopportare quelle situazioni specifiche, perché fa parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Non è una cosa caritatevole che ti portano via i soldi perché tu li devi dare. Sono gli stati che finanziano la FAO, e chiaramente gli stati decidono come usarla, dove usarla e per quello che a loro serve. Per cui non è una questione di caritatevole la FAO, è un'agenzia delle Nazioni Unite. E per quanto riguarda la FAO, come l'UNICEF e le altre agenzie delle Nazioni Unite, meritano tutto il rispetto di questo mondo, perché effettivamente sono al di fuori di quello che è un gioco religioso, però sono all'interno dei giochi politici, indubbiamente. Essendo all'interno dei giochi politici, però, non comprano l'anima delle persone, non costringono le persone in ginocchio. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8, il numero di l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Io chiudo qui la trasmissione e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io non so cosa abbia avuto sto telefono, che ho buttato giù questa telefonata, ma non ci sono riuscito a buttarla giù del tutto. Io non posso fare diversamente, ma vi ricordo che questa è una trasmissione religiosa, al massimo una trasmissione sociale, con degli input sociali, e non può scivolare negli aspetti politici, perché non può essere specialmente gli aspetti partitici. Ciao a tutti e a risentirci a questa sera alle ore 19. Ciao.